Eccoci a celebrare quella festa che ha una storia millenaria nel cuore delle persone, ha una storia molto più breve come dogma della Chiesa Cattolica. Però nel vissuto delle persone Maria era già venerata, pregata, supplicata come quella che è immacolata, senza peccato. E c'è un mistero grande da contemplare attraverso la figura di Maria. Lei è sempre lo strumento, come ciascuno di noi, per guardare al Signore, sempre Lui in riferimento. La storia della salvezza comincia con l'Annunciazione, la storia dell'incarnazione, diciamo, comincia con l'Annunciazione. La storia della salvezza non abita più nella città santa Gerusalemme, la capitale, ma va a cominciare a Nazareth, un piccolo paese, nella Galilea, molto lontana dalla capitale. La storia della salvezza non comincia nel tempio della capitale, il luogo del culto, il luogo del rito, il luogo dei sacrifici, della preghiera del popolo, ma comincia nella casa privata di una donna promessa sposa, Maria. E la storia della salvezza non comincia con il sommo sacerdote che supplica, che convoca la popolazione, che fa i sacrifici e le preghiere, ma con qualche parola sussurrata da un angelo a una giovane donna promessa sposa. Già questo aspetto, già cominciare in questo modo ci dà la misura di quella che è la mentalità di Dio. Andare, siamo nelle periferie, andare lì dove la gente vive, guardare lo sguardo sulle persone normali della vita quotidiana. E questa caratteristica dell'agire di Dio l'abbiamo sempre trovata nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo Testamento, l'agire di Gesù, che passava ai villaggi, nelle campagne, andava nelle sinagoghe, incontrava gli ammalati nelle case, girava nelle piazze, incontrava le persone. C'è una vicinanza che questa annunciazione ci fa intravedere, una vicinanza tra quello che è Dio, l'assoluto, il trascendente, e l'esperienza di noi persone umane. Dio quasi sceglie di abitare, di vivere per strada, nelle piazze, nelle case, trascurando anche il tempio, che in quel luogo, in quel momento era il luogo per eccellenza, trascurando i sommi sacerdoti, che le volte che va nel tempio va per discutere con il ragazzino, con i sacerdoti, ci va sbaraccando tavoli perché avete fatto di questo tempio un mercato. Ci va quasi per rimproverare, no? È un taglio preciso, è una scelta precisa che Dio ha fatto quando ha elaborato il suo progetto, no, di salvezza per l'umanità. Ha scelto non la capitale, non un paesino, non il tempio, ma una casa privata, non il sommo sacerdote addetto al sacro, ma una giovane fanciulla. È una scelta. Ha dato fastidio a tanti, questo qui lo sappiamo. E anche per noi non è scontato, non è facile vivere questo stile. Vivere la fede lì dove ci sono le persone, dove c'è la vita, dove c'è il lavoro, dove c'è la famiglia, dove ci sono i poveri. Vivere la fede nelle periferie, quelle esistenziali. A volte fatte di povertà, di miseria. È una scelta che impegna. Tutto sommato, una fede fatta di tempio, sacerdote, cioè luogo religioso, ci dà più sicurezza. È un pochino più comoda, non ci scomoda tanto. Ci fa sentire buoni tra i buoni, che sarà anche vero. Però c'è tutta una vita che pulsa al di fuori dei nostri ambienti, come al di fuori del Tempio di Gerusalemme, una vita che Gesù va a cercare che Gesù vuole alimentare, che Gesù vuole incontrare. Ora Maria la vedo un po' come quel segno, un segno tangibile, molto evidente, molto visibile, che emerge, non per la sua grandezza, ma emerge perché a questo mistero annunciato in lei dice: mi piace, ci sto. Diventare la madre di Gesù, salvatore del mondo, l'onnipotenza, sarà chiamato il figlio di Dio. Vabbè, una madre poteva anche dire sì, modestamente, sono Maria, la madre di Gesù, modestamente, sono la mamma del figlio di Dio. Sì, è chiaro che non era questa la sua logica, no? Anche se ci fa un pochino sorridere. Poi ho pensato anche a un altro aspetto. La devozione che avevo per Maria, in quanto madre di Gesù, nella fede, la madre di Dio. Ma con quello che Maria ha passato, togliamo pure la fede, per quello che Maria ha passato, l'annunciazione, ok, anche Madonna è bellissima, ma poi l'incomprensione di Gesù, vederlo non capito, vedere le trame intorno a lui, vedere il tradimento di alcuni, il rilegamento di Pietro, vedere l'abbandono sotto la croce, vederlo morire sulla croce, e poi appena nato dove scappare, va in Egitto, va di qua, torna, è morto Erode, sappiamo la storia del Natale, quello che ci dà. Ma per quello che ha vissuto e per come l'ha vissuto, anche senza la fede, Maria è degna di attenzione, e Maria è degna di lode, ma semplicemente per la vita che ha vissuto, per come l'ha vissuta, per come si è spesa, e Giuseppe con lei. E quante Marie ci sono oggi nel mondo? Marie che devono scappare per dare un futuro ai propri figli. E Marie che vengono sfruttate, vengono abusate per dare in qualche modo un contributo alla famiglia o per salvare la vita dei figli o per salvare qualcos'altro. Quante Marie ci sono oggi? Non sono mica martiri della fede, ma quante Marie subiscono ciò che Maria, la madre di Dio, ha vissuto e subito. Allora il nostro cuore si allarga e mentre guardiamo a lei, madre di Dio, donna semplice e umile di un piccolo paesino che ha cambiato la storia dell'umanità, possiamo non guardare intorno a noi e vedere quelle tante Marie tante volte dimenticate? La donna se ne parla in questi anni, purtroppo sappiamo che siamo immersi dentro un clima di grande violenza, ci sono omicidi ogni 3 giorni, donne che vengono uccise per tanti motivi. E ci sono donne che emergono perché nella sofferenza, nel dolore, nella fatica, ci sono, tirano avanti, stanno in piedi, tirano avanti, cercano di mediare, di andare incontro, si mettono anche al servizio. Quando guardo Maria penso alle tante Marie che magari anche nella mia vita ho incontrato, magari ho scoperto dopo che erano delle Marie, delle povere Marie, magari ho scoperto dopo. E io sono convinto che siano una ricchezza grande per la nostra umanità, forse anche per la nostra Chiesa. Poi un'altra cosa che mi ha colpito in questo Vangelo, Lazzaro, il cronista dice che venne mandato Gabriele a una vergine sposa di, futura sposa di Giuseppe, di nome Maria. Lazzaro quando la incontra la saluta in un altro modo, non dice ciao Maria, ti saluto Maria, dice ti saluto piena di grazia. E mi piace, è quasi come un soprannome. Il soprannome si dà quando c'è un po' di confidenza, quando c'è un po' di intimità, no? Tra ragazzi o si storpia poi il cognome, si cambia il nome, si modifica qualcosa, no? questo caso l'angelo usa un nome che è come Dio vede questa donna, la vede come piena di grazia. Come dire, tu sei Maria, ok, l'anagrafe sei Maria, i tuoi genitori hanno dato questo nome, va bene, ok, ma agli occhi di Dio tu sei la piena di grazia. Tu sei un cuore aperto, tu sei un cuore disponibile. Questo cambio del nome, che tante volte capita nella Bibbia, anche l'Apostolo Pietro era Simone, tu sei Pietro. Gesù si chiama, detto anche l'Emmanuele, Dio con noi. Il cambio di nome è da indicare l'identità profonda, come ci vede il Signore. Mi piace molto il potere che il Signore ha di cambiare il nome. Gli uomini fanno le loro scelte, ma Lui ti chiama con un altro nome, perché ha visto nel tuo cuore, vede come sei fatto, quello che stai scegliendo, quello per cui sei predisposto, vede la vocazione che ti porti come piccolo seme nel cuore e ti cambia il nome. Poi ci vuole una vita a scoprire come ci chiama il Signore. Ci mettiamo una vita. Facciamo tante esperienze, facciamo tanti lavori, ci mettiamo a servizio in tanti ambiti, in tanti modi. Poi qualche volta scopriamo ciò che è tagliato a misura per noi, la nostra strada. È come se scoprissimo la nostra vocazione. Mi piace questo Signore che si prende questa libertà, di cambio il nome. Quando si fa a botte si dice di cambio connotati, no? Quando ci si incontra nella fede il Signore dice ti cambio il nome. E allora contempliamo in Maria ancora una volta la grande opera di Dio.